come la banca assicurazione danni può colmare il gap assicurativo delle PMI. Il moderatore, Carlo Cortella, consulente MF Group, al quale lascio la parola, presenterà i relatori. Grazie.
Grazie Lara. Si sente?
Bene.
Buon pomeriggio a tutti, ben rientrati dalla pausa pranzo. Parliamo di banca assicurazioni e PMI, quindi un tema secondo me molto, molto intrigante, molto importante. Abbiamo sentito stamattina la banca assicurazione danni, perché di questa soprattutto parleremo, sta crescendo molto, anche se è un mercato che rappresenta più o meno il 6-7% della raccolta danni, però con grosso potenziale. Le PMI sono il volano dell'economia italiana, sappiamo che sono circa 6 milioni di piccole e medie imprese, le definiamo un po' come tutti, fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato, poi all'interno di questa grande scatola ci sono per esempio le microimprese che sappiamo arrivano fino a 10 addetti e 2 milioni di fatturato. Ecco, di questo parliamo, sappiamo che le PMI così come i consumatori privati sono spesso, molto spesso sottoassicurati e quindi cercheremo di capire con questi illustri relatori come la banca assicurazione può andare a coprire questo gap di assicurazione. E ho qui con me Andrea Galbiati di Banca IFIS, Head of Insurance, buongiorno, Credit Agricole Assicurazioni con Massimo Toffetti che è il direttore tecnico danni, Simone Bortolotti di DAS, responsabile per canali indiretti e banca assicurazione, Maria Giovanna Cinicariello, che è responsabile Banca Assurance di Elvezia Italia e Chiara Assicurazioni anche, immagino. Stefania Pagani, buongiorno, Banca Assurance Director di MetLife, e Francesco Marcacci, che è responsabile settore Banca Assurance del Monte dei Paschi di Siena. Mi siedo su questo elegante sgabello e, esatto, e comincerei proprio da Francesco Marcacci, con una domanda ampia e se vogliamo semplice che però può aiutarci a settare un po' la scena di questo mondo, di questo teatro, e cioè le PMI che gravitano nell'orbita dell'MPS e quindi che voi vedete e conoscete molto bene, sono effettivamente così sottoassicurate e come una banca come la vostra può andare a colmare questo gap, Francesco?
Di nuovo buonasera a tutti. Sì, sono sottoassicurate. Come aiutare noi bancari a aumentare il livello di protezione delle nostre aziende? Innanzitutto noi in Banca Montepaschi distinguiamo il portafoglio aziende in small business e PMI. Abbiamo fatto un'esperienza ormai ultra quinquennale nel mondo delle microimprese. E devo dire la rete Montepaschi ha reagito in maniera brillante, almeno in linea con i risultati che ci attendevamo. Abbiamo raggiunto dei livelli di penetrazione in termini di prodotti di protezione su questo segmento intorno al 10-15%, intorno al 12,70%. Come? Lì è stato abbastanza semplice, passatemi il termine, perché con il nostro partner AXA abbiamo sviluppato una soluzione assicurativa modulare e quindi era abbastanza facile intercettare i bisogni dei clienti attraverso un percorso di consulenza, ve la faccio breve, e quindi riuscire ad intercettare quelle che erano le aree di bisogno assicurativo di questo target di clientela e raggiungere quel livello di penetrazione. La sfida del 2020 che ci siamo dati è iniziare a parlare di protezione anche col mondo PMI, quindi con aziende di più grande dimensione, addirittura sopra i 250 dipendenti. La considerazione che abbiamo fatto è che il gestore PMI di Banca Montepaschi non è assolutamente in grado di parlare di protection con queste aziende, perché non ha le competenze tecniche, non ha le competenze tipiche di un professionista assicurativo e quindi che gli consente di parlare in maniera disinvolta, passatemi il termine, di bisogni assicurativi. In tutte le precedenti sessioni ho sentito parlare sempre di non vendiamo prodotti, cerchiamo di trovare bisogni. Questo è un approccio che noi teniamo ormai dal 2009. Devo dire che è la strada giusta. Quindi, volendo parlare di bisogni e volendo approcciare il target delle PMI, come si fa? Dal nostro punto di vista l'unica strada è andare a pescare laddove ci sono le competenze tecniche per andare a parlare con le nostre aziende di bisogni, e quindi non può che essere un rapporto trilaterale, quindi l'azienda, il gestore PMI e uno specialista. Lo specialista può essere un agente di assicurazione, può essere un broker, comunque qualcuno che ha le capacità di approcciare l'azienda attraverso un risk assessment dei bisogni di protezione dell'azienda stessa. Quindi per noi il primo step è sempre fare un risk assessment, quindi stiamo lavorando in questa direzione. Chiaramente se si parla di mondo retail o microimprese, la gestione della relazione con il cliente rimane sempre all'interno della banca. Nel momento in cui nella relazione interviene una figura terza, che è parliamo genericamente di un consulente assicurativo, è chiaro che si innescano delle problematiche di complessità, diciamo, nella relazione con il cliente, che hanno un unico obiettivo, che è quello di tutelare il rapporto cliente-banca. Okay? Quindi dobbiamo trovare il modo di far sì che il rapporto cliente-banca non venga mai messo in crisi. E questo come lo possiamo fare? Semplicemente trovando quelle sinergie di informazioni tra banca, compagnia d'assicurazione, rete agenti, broker, quello che sarà, e cliente, attraverso un scambio continuo di flussi di informazioni, in modo tale che la base dati CRM, nonché il conto economico della banca, delle filiali, sia sempre allineato con quello che è lo sviluppo del business che il soggetto terzo fa su questo cliente della banca. Un ultimo, secondo me, importantissimo elemento da tenere presente è chiaramente l'aspetto normativo, no? Noi come bancari possiamo vendere polizze standard e quindi è chiaro che, diciamo, partendo da questo presupposto ci dobbiamo appoggiare su chi sa ritagliare, diciamo, le coperture assicurative su misura in base ai bisogni del cliente. Direi che l'aspetto delle informazioni è fondamentale, qui vi do un approccio più lato banca, no? Perché io ho circa 6 anni che vengo a questo forum, quando si parla di aziende spesso viene fuori il tema della sinergia, no? Tra informazioni bancarie, informazioni che ha la banca, informazioni che ha l'assicuratore. In realtà per la banca questa diciamo, integrazione di informazioni ha un unico obiettivo, quello di efficientare la capacità di determinare il credit scoring del cliente, specie sulle aziende. Le aziende hanno bisogno di finanziamenti, hanno bisogno di finanziamento del circolante, e quindi avere la capacità di correlare il rischio credito di un cliente con il livello di protezione dell'azienda è un passo fondamentale per sviluppare questa sinergia. Se ne parla da tanto tempo, noi non ci siamo ancora riusciti, lo dico in tutta onestà intellettuale, e il motivo è uno solo, che ci manca la base dati. Cioè noi non sappiamo che correlazione statistica esiste tra rischio di default e livello di protezione di un'azienda. L'unico modo che possiamo perseguire per trovare appunto questa sintesi nel bene delle aziende, okay, è quello di aumentare il livello di protezione delle aziende stesse e quindi aumentare la base statistica. Lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto sul mondo delle microimprese, credo che nel 2020 non lo faremo, non riusciremo a farlo nel mondo delle PMI, però credo che sia la sfida del futuro.
Grazie Francesco, molto interessante. Chiederei al Credito Agricole, quindi a Toffetti, quel punto che Francesco Marcacci toccava sulla standardizzazione verso l'approccio tailor-made invece di agenti e broker. Agenti e broker che hanno gli agenti 70% del mercato danni, broker circa il 13%, quindi sono ancora loro che guidano, no? E voi avete lanciato, se non sbaglio, un prodotto multigaranzia, quindi un prodotto bello, bello ricco, no? Che magari ci spiegherai un po' come funziona, ma Come pensate di competere a questo punto come banca nei confronti di chi ha un approccio sulle PMI molto più personalizzato, se vuoi?
Allora, ci siamo trovati di fronte a un nuovo mercato, quello delle PMI, stiamo parlando del primo quadrimestre più o meno, e da prima abbiamo visto che cos'è il mercato. Il mercato è circa il 95% sotto i 10 dipendenti su tutto il mondo delle PMI. E inoltre, altro dato interessante per poi costruire il prodotto e comunque bene anche condividere, sono dati ANIA, di una relazione dell'ANIA, circa l'80% delle imprese a livello generale fanno riferimento al commercio e ai servizi, quindi già lì è nata una prima focalizzazione, quindi rimangono fuori le costruzioni, imprese edile e così via, rimasta fuori anche l'agricoltura e quant'altro. E tra l'altro anche all'interno del commercio e servizi la quota del sotto i 10 dipendenti si alza fino al 98%, quindi nel mondo commercio e servizi in pratica il rapporto è 1-1, quasi 1-1 su tutto il mondo delle piccole e medie imprese sotto i 10 dipendenti. Altra cosa che abbiamo analizzato, sempre prendendo dei dati a disposizione, è il tema se sono effettivamente un po' sottoassicurate o come sono assicurate. Effettivamente c'è della sottoassicurazione, non è così evidente, nel senso che per una questione di finanziamenti che comunque devono ottenere, come anche diceva anche prima il collega, comunque in un modo o in un altro, come tutto succede sul mondo retail nel tema del mutuo, circa il 70-80% ha comunque una copertura base, una copertura magari incendio, basilare. Quindi anche lì è nata l'esigenza, probabilmente anche il collega parlava di un concetto di modulo, di un prodotto modulare, anche per Credito Agricolo Assicurazione abbiamo fatto comunque un prodotto modulare. E in funzione del codice dell'impresa, i moduli diciamo, si accendono e si spengono in funzione delle garanzie che dovrebbero corrispondere ai suoi bisogni.
È automatico
e qui entra il concetto di avere un prodotto standardizzato ma semplice. E nello stesso tempo comunque nel momento in cui si vanno a definire determinate garanzie per quel determinato target, per quel determinato imprenditore, sicuramente un servizio di valore aggiunto che avvicina l'analisi dei bisogni del piccolo imprenditore. È vero, anche in Credito Agricole come nelle altre banche ci sono due grandi mondi, chi si occupa del mondo retail e chi si occupa del mondo delle imprese, e chi si occupa del mondo delle imprese generalmente è comunque un po' è rimasto assente nel tempo su tutto il mondo assicurativo, quindi c'è necessità di fare anche una formazione e stiamo lavorando sulla formazione, ma anche dare un qualcosa di automatico, semplice, che possa aiutarlo nella proposizione. Quindi abbiamo definito delle coperture basi, non è che stiamo ragionando di io ti do tutto e poi vai a scendere, nemmeno dalla copertura base a salire, è quello che a livello direzionale, discusso con la banca, abbiamo definito per dare una copertura base, una copertura media. Poi in funzione, e qui toccherà ovviamente alla persona della filiale, delle ulteriori specifiche esigenze del soggetto si va ad aggiungere o a diminuire le garanzie. L'ultimo aspetto, e riprendo un altro aspetto fondamentale detto perché questi sono aspetti fondamentali, è il tema delle informazioni a disposizione della compagnia di assicurazione. Effettivamente anche lato nostro, anche per una questione di tempistiche, non siamo riusciti a integrare le informazioni, però se tutto il mondo bancario, Bancas, vuole contrastare in qualche modo il mercato delle compagnie tradizionali, deve far leva su quelle informazioni che la compagnia tradizionale non ha. E quali sono? Sono le conoscenze del cliente. Partiamo dallo scoring, perché la banca ha, non voglio parlare di big data, ma la banca ha una serie di informazioni, enormi informazioni che magari si traducono in uno scoring, come la black box. No, tendenzialmente si traduce in uno scoring. Partiamo già dallo scoring. Noi ad oggi le banche ancora non ragionano in termini di scoring. Iniziamo dallo scoring, un giorno avremo 2 o 3 scoring, iniziamo da 1 e quello è già un punto di partenza. Perché solo utilizzando queste informazioni che arrivano dalla banca riusciamo a contrastare la forza anche numerica che può avere una compagnia tradizionale.
Mi pare di capire quindi che voi ritenete di non competere nemmeno sul terreno poi della complessità di prodotto e dell'eccessiva personalizzazione, anzi la semplicità diventa il punto di forza nei confronti dell'approccio alla PMI.
Esatto, nel senso che comunque sono diversi moduli, tra l'altro ne cito solo uno, comunque fondamentale è il tema delle coperture CatNat. Comunque all'interno noi abbiamo opzionale il catastrofale, terremoto e anche alluvione, che soprattutto per le PMI è molto molto sentito. Sono tutti, come sapete, a parte magari gli studi professionali, sono tutti comunque a piano terra, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. Ora apro, chiudo una parentesi, anche in termini di servizi abbiamo lavorato, abbiamo stretto comunque degli accordi con delle società che tendenzialmente lavorano per il mondo corporate, che gestiscono il sinistro, sinistri piuttosto impegnativi, piuttosto grandi, generalmente stiamo parlando di terremoto, alluvioni, ma lavorano anche su altri sinistri molto importanti, dove il loro primo obiettivo è il risanamento dell'ambiente per poi dare all'imprenditore, in questo caso qui al piccolo imprenditore, la possibilità di riprendere a lavorare e far girare di nuovo la sua piccola economia nel più breve tempo possibile.
Servizi abbinati ovviamente.
Questo sì.
Maria Giovanna Cinicariello, invece tu hai lanciato al lavoro con
io?
Chiara.
No.
La tua struttura, la tua azienda ha lanciato al lavoro con Chiara, che credo abbia ormai un paio d'anni.
Corretto.
Esatto. Ed è, mi permetto di dire, è diventato un po' un benchmark, no? per diversi operatori nel mondo del multigaranzia per le PMI. Ecco, ti chiedo quindi se 2 anni sono sufficienti già per fare un piccolo bilancio di come la rete, le reti delle vostre banche partner hanno ovviamente spinto, proposto questo prodotto, e come i clienti lo hanno recepito, che coperture hanno preferito rispetto ad altre, com'è l'andamento, insomma.
Bene, grazie Carlo. Noi abbiamo lanciato al lavoro con Chiara un prodotto multirischi dedicato alle piccole realtà imprenditoriali, come dicevano i colleghi prima, parliamo del quasi il 90% della realtà imprenditoriale italiana, quindi abbiamo definito un target ben preciso: artigiani, commercianti, studi professionali, fino a un massimo di 10 addetti. Perché tra l'altro sono anche le realtà più sottoassicurate, se vogliamo, no? Quindi lasciamo invece la copertura, la gestione dei rischi più importanti, almeno per quanto riguarda le banche piccole, medie, le banche del territorio, al momento a agenti e broker. E ti assicuro che c'è stato e c'è ancora tanto tanto da fare, perché la prima cosa è la diffusione della cultura assicurativa, della protezione del rischio, perché questo manca. Come diceva Massimo Toffetti prima, troviamo comunque la copertura legata all'incendio basilare, no? Però non vanno molto oltre, e vi assicuro che le coperture assicurative, lo sappiamo, qui siamo nel settore, sono assolutamente tantissime, soprattutto per quanto riguarda l'azienda. Noi abbiamo lanciato comunque un prodotto multirischi abbastanza semplice, guidato, soprattutto perché le banche ci hanno chiesto una value proposition guidata, semplificata, perché parliamo sempre di coperture assicurative abbastanza complesse, per cui un aiuto al gestore nella proposizione del prodotto e nell'individuare quelli che sono i rischi correlati all'attività lavorativa del cliente, azienda che hanno davanti, effettivamente è molto importante. Per cui i driver che noi abbiamo utilizzato per la costruzione del prodotto, un po' quelli che ha citato anche Massimo Toffetti prima, sicuramente con pochissime informazioni dare già una prima indicazione al gestore di presentare quelle garanzie, quelle coperture che sono proprie, sono dedicate al tipo di azienda che si trova davanti. Quindi banalmente con il codice Ateco, con i metri quadrati dell'abitazione, col numero del locale all'interno del quale si svolge l'attività, con il numero degli addetti e l'ubicazione del rischio, quindi 4 informazioni. Il sistema, quindi un tools con un algoritmo, va a elaborare 3 piani a tutele crescenti, dove addirittura nell'ultimo piano è proprio dedicato a chi vuole una copertura importante, fermo restando poi la possibilità di andare a personalizzare le singole, diciamo, il singolo piano sulla base delle esigenze. E questo ha messo sicuramente il gestore in un'area di comfort, e questo è molto importante, perché diversamente il gestore si sarebbe trovato trovato di fronte a un panel di coperture e avendo difficoltà poi a capire quelle che sono relative al singolo cliente. L'altra cosa molto importante che citiamo sempre, però a maggior ragione in questo caso che sottolineo, è la formazione. Formazione sì commerciale, sicuramente emozionale perché c'è stata anche quella, ma in questo caso anche tecnica. Perché parliamo appunto di coperture particolari, quindi dell'esigenza da parte appunto di chi poi si trova davanti al cliente di avere confidenza con questo tipo di coperture. E, ecco, l'altra cosa a livello di vendita di portafoglio di questi due anni, insomma, i risultati sono stati molto positivi. Sicuramente il gestore richiede continuamente un supporto da parte dell'animatore commerciale, dello specialist in compagnia, dell'underwriter, perché a volte si trova comunque di fronte a delle difficoltà, banalmente il confronto del preventivo che porta il cliente all'interno della banca, un preventivo fatto da un agente con il preventivo della compagnia, e lì si entra nello specifico tecnico, però diciamo la relazione tra la compagnia e la banca, soprattutto a livello formativo ma anche sul campo, è stato vincente e ha consentito comunque dei buoni risultati su questo prodotto, una buona redemption. Noi abbiamo sul nostro prodotto circa 6 sezioni attivabili, mediamente vengono sottoscritte 2 sezioni e mezzo, poi abbiamo l'assistenza che più o meno è sempre abbinata alla garanzia incendio, viaggiamo su un premio medio di 900 euro, comunque parliamo di un premio medio importante anche per il portafoglio della banca, che poi ovviamente va a rinnovo. Un portafoglio giovane, sono 2 anni, per cui noi abbiamo i primi rinnovi e a livello di decalage non notiamo, ecco, particolari criticità, e lo stesso nella gestione dei sinistri, perché anche lì non ci sono reclami e tutto, almeno per adesso, è assolutamente sotto controllo, quindi è stata fatta una vendita corretta anche da parte della rete.
Interessante, condivido, sono prodotti complessi, perché è vero che sono a moduli e standardizzati, però non è banale per un operatore di banca andare a sostenere poi un domanda-risposta con un cliente,
sì,
che magari
sì.
ha un preventivo di un altro.
Cioè, capire perché è stata inserita una postuma per un'officina, insomma, faccio fatica io, quindi
curati loro. Esatto. Chiederei invece a Stefania Pagani di MetLife un po' qual è il vostro approccio per le PMI. Voi siete stati pionieri della protezione, no, in Italia, e soprattutto protezione persona, eccetera. E sulle PMI invece come vi state posizionando?
Diciamo che per vocazione aziendale, appunto, proprio perché abbiamo vocazione sulla protezione della persona, sulle PMI ci stiamo concentrando allo stesso modo su quella che è la protezione della persona. Abbiamo parlato di numeri, più o meno i numeri che hanno detto i colleghi sono quelli che ho in mente anch'io. Grossa parte del tessuto imprenditoriale italiano è fatto da piccole aziende, da micro aziende, quindi aziende sotto i 9 dipendenti. Gran parte di questo 94-95%, quindi oltre il 50%, stiamo parlando di commercianti, mondo del commercio, servizi, quindi stiamo parlando proprio del classico negozietto, ristorante, dove vediamo il più delle volte l'imprenditore, ma anche la stessa famiglia dell'imprenditore che lavora con lui, i figli magari fanno da cameriere, la moglie magari in cucina, quindi stiamo ragionando su questa realtà che è poi quella che è la base del tessuto imprenditoriale italiano. Ovviamente, parlando di assicurazione, molti di questi sì hanno un'assicurazione, ma in genere che cosa pensano? Pensano a quello che è un po' d'obbligo pensare. Chissà perché molti di questi non hanno ancora ragionato sul fatto che sta poi nella loro famiglia, nella loro persona, la continuità dell'azienda, no? E allora lì entra in gioco il tema della protezione della persona. Quando accade qualcosa, un inconveniente brutto, quando c'è qualche problema di malattia e quant'altro, che cosa succede all'azienda? Come riesco a garantire il futuro alla mia azienda e ai miei figli, no? Quindi entriamo un po' nelle corde anche di quello che è il problema poi che vive l'imprenditore, il microimprenditore tutti i giorni. E allora lì sì, secondo me dobbiamo essere bravi per andare a vedere, a stimolare quello che poi è un bisogno che magari non è emerso ancora, ma che parlando con l'imprenditore emerge, per forza di cose emerge, perché tutti sono preoccupati per il benessere della propria azienda, della propria famiglia, e dipende da questo benessere, proprio la propria salute, il proprio futuro, e allora lì il nostro obiettivo è proprio di toccare quelle corde. Ovviamente con che modalità? Il mondo della banca è il mondo elitario per entrare in contatto con questi imprenditori, ma soprattutto elitario proprio perché è un mondo dove la sola banca può conoscere realmente sul negozio, sul commerciante, sul piccolo artigiano, quale magari anche la situazione familiare. Molti di questi hanno il conto corrente aziendale, il conto corrente personale, molti di questi pagano la scuola con dei figli, quindi si ha una fotografia di chi è la persona che sta venendo lì tutti i giorni, no? Magari a versare la cassa, magari a chiedere un fido, quindi è una situazione ottimale.
Diciamo, no, torniamo a parlare anche di questi prodotti perché effettivamente sono quelli poi molto pregnanti. E concluderei il giro delle compagnie con Simone Bortolotti di DAS.
Buongiorno.
E voi fate tutela legale.
Sì.
Tutela legale è un prodotto, secondo me, straordinariamente utile perché, parlando con amici che fanno l'imprenditore, imprenditore individuale, eccetera, tutti dicono vorremmo dedicarci allo sviluppo del business, e invece è sempre più complesso perché ci sono regole nuove che saltano fuori e quell'altro che mi fa causa, eccetera. Quindi dovrebbe essere forse uno dei primissimi prodotti da fare. Credo però, e tu me lo confermerai, che anche qui c'è una grande scopertura sotto assicurazione.
Allora, parlare di sottoassicurazione nelle PMI per la tutela legale è un eufemismo, cioè nel senso che in Italia probabilmente parlano del 3% delle PMI in possesso di tutela legale, secondo me perché considerano anche quella parte di aziende che non sanno di averla probabilmente, perché effettivamente la percentuale delle aziende che sono coperte da tutela legale, lo sanno, è molto più bassa. E l'autore legale sicuramente è un ramo molto particolare che però in questi anni ha avuto una grande evoluzione, devo dire, perché basta guardare il tasso medio di crescita degli ultimi 5 anni e si vede comunque un tasso costante di un 5-6%. Quest'anno le previsioni sono ancora ottime. Se facciamo un salto indietro, guardiamo 10 anni fa, io ho la fortuna di lavorare in DAS da 10 anni circa, e prendiamo un po' il mercato, vediamo che è stato completamente stravolto. Io volevo riprendere brevemente una piccola indagine che abbiamo fatto quest'anno tramite MF Group, visto che siamo in casa la riporto velocemente, perché l'abbiamo fatta anche 10 anni fa questa indagine, e si chiedeva a operatori del settore, per cui intermediari classici, banca, bancari, agenti, broker, il livello di conoscenza appunto di questo ramo. 10 anni fa circa il 30% dichiarava di conoscerlo, adesso invece siamo oltre il 50-60%. Ma la cosa più importante è stata... gli abbiamo chiesto, secondo voi dove crescerà di più questo settore? Se 10 anni fa comunque il 70% pensava appunto che il futuro fosse soltanto nella circolazione stradale, nel senso della tutela legale all'interno di una polizza bundle auto, adesso oltre il 60% punta al mondo dei professionisti, delle partite IVA, della PMI. Bene, se io guardo il mio portafoglio effettivamente è cambiato, perché in 10 anni comunque la percentuale si è spostata oltre il 60% sul rischio delle partite IVA. Questo è ancora poco però. Perché? Perché i rischi legati all'imprenditore sono tantissimi e stanno cambiando, come hai detto tu. Se 10 anni fa si andava ad un'azienda e gli si diceva, caro imprenditore, lo sai che se succede un incidente a un tuo dipendente hai un penale? Lui si toccava, giustamente, e dopo diceva, ah, vabbè, ok, comunque tutto sommato posso sopravvivere, ce la posso fare. Adesso i rischi stanno cambiando, allora... È vero, nel senso, basta prendere dei dati. Allora andiamo a prendere per esempio Price, tutti gli anni fa questo Global Economic and Fraud Survey. Se noi prendiamo l'Italia, il 25% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di reati economici, società e finanziarie negli ultimi 2 anni, di cui la maggior parte collegati al mondo cyber, a frodi interne ed esterne, frodi di clienti, frodi anche di personale interno. Se andiamo a prendere Atradius, il barometro dei comportamenti dei pagamenti delle aziende italiane, noi vediamo che il 50% delle transazioni delle aziende vengono fatte a credito, di cui il 46% di queste fatture sono pagate in ritardo e la perdita sui crediti è il 2%. Cioè questo qua, voglio dire, è tutto un potenziale rischio che comunque basta far emergere per i nostri clienti per fargli capire che la tutela legale con un recupero crediti può aiutarli in questo caso. La banca stessa, voglio dire, nel momento in cui ha un cliente che finanziariamente è stabile perché riesce a recuperare i suoi crediti, ha un cliente poi che comunque potrà andare e continuare il suo rapporto con la banca, per cui è un ruolo fondamentale. Come dicevi tu, poi tutti i regolamenti che ci sono adesso, Cioè non c'è soltanto il discorso del penale, ma basta vedere il GDPR che va a toccare tutte le nostre aziende, tutti i nostri clienti, la 231, la 81-2008, la 152, l'HCCP, quando parliamo comunque di piccole aziende, per cui di ristoranti, di alberghi, c'è veramente un mondo davanti, per cui veramente la nostra missione è proprio questa, cioè fare cultura assicurativa, fare emergere il bisogno, fare capire veramente che una polizza tutela legale è una polizza di servizio, è una polizza che in primis dà consulenza al nostro cliente, perché il nostro cliente quando l'acquista comunque ha un avvocato a sua disposizione che gli risponde in qualsiasi momento, e quindi la polizza la tocca per mano, cioè anche l'operatore della banca veramente offre un servizio innovativo al cliente. Io sono convinto che comunque lo spazio ci sia, c'è veramente una prateria davanti a noi veramente.
Secondo me avete anche dei dati, parlavamo dei dati prima, molto utili per il sistema, perché quando diciamo nasce un sinistro per voi è perché alla base c'è stato un problema, no? Ed è trasversale poi su n motivazioni che possono accadere, quindi voi che fate spesso partnership con ovviamente non solo i distributori ma anche altre compagnie, siete anche secondo me un asset importante di informazioni, se vuoi, no? Per capire meglio come la rischiosità che poi affrontano queste PMI.
Sicuramente, nel senso, allora noi siamo la PMI del mondo assicurativo, perché siamo comunque una piccola compagnia specializzata e facciamo quello. Ovviamente siamo anche un osservatorio però privilegiato, perché distribuiamo i prodotti attraverso una nostra rete diretta di agenti e broker, ma soprattutto anche grazie a collaborazioni con alcuni di voi anche qua in sala oggi, assolutamente, per cui abbiamo la fortuna, diciamo, di osservare un po' il mercato del lato, di vedere comunque anche come si muovono le altre compagnie, come si muovono le offerte di prodotti ed effettivamente come riuscire ad abbinarli. In questo modo abbiamo proprio la fortuna veramente di abbracciare diversi settori e con i partner molto anche il mondo della bank assurance, sia in modo diretto che in modo indiretto. In questo caso riesci veramente ad avere il polso un po' della situazione per andare a trovare a volte anche qualche leva diversa per andare a incastrare la nostra garanzia.
Su questo tema di polso della situazione, credo che Banca IFIS ce l'abbia parecchio, no? Quindi chiedo a Andrea, voi siete forse più centrati, dicevamo, no? In questa tavola, perché siete, passami il termine, una specialty finance company.
Assolutamente.
La missione è quella di fare credito alle PMI, no? Erogare credito alle PMI, che immagino conoscerete benissimo. Il vostro, diciamo, approccio assicurativo, che linea ha seguito? Tra l'altro voi siete anche partner di MetLife, se non sbaglio.
Assolutamente, sì. Quindi mi fa molto piacere essere a questa tavola rotonda, perché non sempre si parla di PMI o di bank assurance sul mondo PMI, quindi mi sento veramente a mio agio e centrato oggi come Banca IFIS, perché come dicevi, Banca IFIS veramente credo che sia la banca di riferimento per le piccole, medie, ma anche molto micro imprese, quindi molte realtà legate al territorio, e ho sentito i colleghi parlare di conoscenza del cliente, bisogni. Secondo me il valore che una realtà come Banca IFIS può dare è proprio questo, perché noi più che una banca tradizionale che eroga servizi anche per le imprese, siamo partner nello sviluppo delle imprese. Noi siamo vicini con i nostri commerciali, li andiamo a trovare fisicamente, quindi abbiamo una conoscenza della loro attività reale sul campo. Non abbiamo filiali aperte al pubblico o ai clienti, quindi abbiamo una rete commerciale dipendente che vive all'interno delle realtà, li conosce, capisce i bisogni e li sostiene in tutti i loro progetti di sviluppo. Questo ci dà una grande conoscenza e abbiamo iniziato con loro a fare un percorso, quindi un percorso che ci ha portato a capire e a cercare di individuare quali sono i reali bisogni, targettizzati anche a secondo del mondo PMI, perché come dicevi nell'introduzione, PMI vuol dire dall'azienda da 4 dipendenti a quella da 250 che fattura magari 20 milioni di fatturato e oltre. Quindi la cosa che abbiamo capito, e mi ricollego un po' anche alla partnership con MetLife e al discorso che faceva Stefania prima, è che oltre a ovviamente tutto quello che sono i rischi connessi all'attività, c'è anche una forte sottoassicurazione e poca cultura di quello che è il vero asset di una PMI, perché poi alla fine il valore che i key man o i titolari o le persone, i soci, le persone che mandano avanti con la loro forza lavoro, con il loro potere decisionale all'interno di una PMI è enorme. Cioè il venir meno di uno, una di queste figure per diversi motivi o del loro contributo all'azienda veramente può fare la differenza in termini di continuità, e questo quindi quando si riesce a fare, a generare nella nostra rete, tramite la nostra rete, sugli imprenditori, su queste realtà imprenditoriali, questo step culturale, poi anche qui diventa facile parlare di assicurazioni. Quindi questo è stato il primo approccio che abbiamo voluto fare con MetLife. MetLife ci ha sostenuto nel creare, e riprendo un'altra parola che abbiamo sentito spesso dagli interventi, che è il tema della semplicità. Della semplicità, perché poi siamo comunque una realtà di banca assicurazione, quindi dobbiamo distribuire prodotti che siano standardizzati ma adatti alle esigenze, quindi che la mia grande conoscenza della realtà del cliente e delle sue informazioni mi possano permettere, tramite una modularità a monte, di pacchettizzare e di creare e di portare al cliente in modo molto diretto sul target del bisogno specifico. Questo è un grande aiuto che in fase di costruzione, sul quale abbiamo puntato molto in fase di costruzione del prodotto. L'altro aspetto è quello anche della semplicità di sottoscrizione, assunzione e valutazione del rischio, perché come dicevo prima noi non abbiamo la struttura e il supporto delle filiali dei grandi gruppi bancari che possono magari permettersi di avere gente che fa valutazioni, stampa documenti, invia, chiama il cliente. Noi dobbiamo fare tutto il lavoro sul campo, quindi abbiamo bisogno che i nostri prodotti siano idonei a questo modello distributivo, che ci permettano di approcciare il cliente e di poterlo assumere direttamente durante le nostre visite dal cliente, coprendo bene i suoi bisogni. Quindi questo è stato il primo approccio di banca assicurazione che abbiamo voluto implementare, insomma.
Ha molto senso. Abbiamo forse 10 minuti in più di quello che pensavamo, abbiamo iniziato un po' dopo e farei un secondo giro, magari un pochino più short. E dicevi una cosa molto giusta, cioè l'asset, no, della PMI è l'imprenditore, magari la famiglia, però ci sono PMI che hanno più di 1, 2, 3, ci sono anche quelle che hanno 5, 6, 7, 8. Allora volevo approfondire con MPS, con Francesco Marcacci, questo tema, cioè stiamo parlando di banca assicurazione per PMI e abbiamo parlato di prodotti per l'imprenditore, prodotti che coprono i beni, assicurano i beni, eccetera, ma gli addetti dipendenti delle PMI, questi famosi 15 milioni, 16 milioni di addetti in Italia, poi da cui bisogna togliere l'imprenditore, no? Che proteggiamo la TCM, la key man, eccetera, ma tutti gli altri che non sono necessariamente vostri correntisti, è una risorsa importante che volete approcciare o potreste approcciare?
Direi che è la risorsa, non una risorsa. Proteggere e fornire soluzioni di protezione all'imprenditore o all'azienda per i propri beni è un strumento per, termine globalizzare, no? Coprire a 360 gradi i bisogni del cliente, però sono soluzioni per i nostri clienti, cioè l'imprenditore è il nostro cliente, l'azienda è il nostro cliente, ok? Dal nostro punto di vista il vero step successivo è utilizzare gli strumenti assicurativi o i servizi assicurativi per fare acquisition, cioè cominciare ad acquisire i dipendenti dell'azienda che non sono nostri clienti. Perché una banca retail come è Monte Paschi, è vero che puntiamo a poter offrire soluzioni assicurative per fare conto economico anche nel breve periodo, ma il vero investimento è quello sul medio e lungo periodo, e quindi svilupperemo, stiamo già diciamo in fase di implementazione, soluzioni employee benefits piuttosto che soluzioni di servizi di piattaforme di flexible benefits. E chiaramente voi mi insegnate, non ci rivolgeremo alle aziende corporate top, ma cercheremo di andare a servire quel 98% quanto è di aziende italiane che non hanno questa tipologia di servizi. Da lì la necessità di avere soluzioni plug and play, di avere soluzioni standardizzate di coperture assicurative, infortuni, malattie, assistenza per tipologia di dipendente, magari con due o tre fasce di coperture. Perché questo è l'unico modo per una banca come Banca Monte dei Paschi per trovare nuova clientela. Questa è diciamo, la strada che stiamo seguendo per, attraverso la protezione di quello che è l'asset fondamentale di una PMI, cioè le risorse umane, poi indirettamente o conseguentemente, meglio dire, riuscire a fare business anche facendo acquisition di clientela. Non so se sono stato troppo sintetico.
Assolutamente, chiaro e sintetico. E chiederei a Toffetti a questo punto se si ritrova un po' in questo approccio, che poi parte sempre dalla conoscenza, no? della PMI, e quindi torniamo un po' al punto dei dati. Tu poi ci hai fatto capire che ancora siamo un po' distanti, no? Dall'ottimizzazione dei dati che le banche hanno, anche intragruppo, è un po' difficile, no? Ancora oggi ottimizzarli. L'IDD, per esempio, altro spunto che ti do, in cosa vi è venuto in aiuto? Perché consento invece un approccio proprio di raccolta di informazioni anche all'imprenditore, quindi oltre che alla persona fisica.
Allora, sul tema dell'informazione, sul tema dell'IDD, so che di usare un termine che ogni tanto ora sta andando di moda è il discorso dell'ecosistema, no? Cioè cerchiamo di contestualizzare cos'è questa parola, questo neologismo ecosistema. Cioè l'obiettivo nostro, ma non a breve ma a medio periodo, è quello di far sì che la banca sia al centro dell'ecosistema dell'imprenditore, cioè per qualsiasi esigenza l'imprenditore si rivolge alla banca, ha bisogno di un finanziamento, si rivolge alla banca, ha bisogno di una protezione della persona, si rivolge alla banca, ha bisogno di una protezione della propria auto, e quindi mettiamo anche il mondo retail barra PMI, quindi creare magari anche un prodotto anche in termini di marketing, magari rivestito in termini di PMI ma ad hoc per lui. Ha bisogno di una protezione dell'impresa sempre in riferimento alla banca. Ecco, questo è il messaggio che noi stiamo cercando di strutturare con la nostra banca. E tutto il discorso, tutto il tema dell'IDD ovviamente ci è venuto incontro, e abbiamo sviluppato questa piattaforma di analisi dei bisogni. Quindi da una parte la piattaforma, dall'altra abbiamo costruito il prodotto che potesse viaggiare in maniera parallela, in modo tale che ci fosse una facilitazione anche da parte della persona della filiale per poter identificare al meglio i bisogni. Però ecco, il messaggio che vorrei passare è quello di creare un po' il punto focale della banca nei confronti dell'imprenditore. Paradossalmente, ora non so se c'è qualcuno di agenzie tradizionali, quasi abbandonare la gente e avere il punto di riferimento assicurativo e bancario, o bancario assicurativo, all'interno della propria filiale. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti, un po' sfidante,
ma ci sta. E invece a Maria Giovanna Alvezia, il prodotto che ci hai descritto prima, quindi vi ha dato un po' di storia, un po' di dati.
Sì.
2020 e oltre, cosa pensate di fare?
Beh, non, ovviamente.
Scusami, se completo la domanda, perché pensavo non solo ai prodotti, ma magari anche un po' un'innovazione di servizi, di processi, perché poi il bancario tante volte è il primo cliente, no? Soprattutto per questi prodotti che non sono facili.
Chiaro, assolutamente sì. E ovviamente stiamo già guardando oltre, no? Quindi alla versione 2.0 del prodotto. Ma prima di quello Stiamo pensando di dare un servizio aggiuntivo a disposizione dei nostri gestori che a sua volta consente poi di trasferirlo alle aziende, adattando un tool, un check-up assicurativo che appunto fa l'assessment dell'azienda, già in uso con buon successo da parte degli agenti di Helvetia. È un tool che è stato elaborato internamente, quindi di proprietà della compagnia, e che adattato anche per il mondo bancario possa consentire di fare appunto un assessment assicurativo dell'azienda. Com'è che funziona questo tool che appunto si chiama Risico? Sulla base delle coperture assicurative in essere presso l'azienda va a rilevare quelle che sono effettivamente quelle importanti sulla tipologia di attività dell'azienda, che è correlata con altri fattori di gestione del rischio, elabora un indice di protezione assicurativa dell'azienda. Questo indice viene elaborato con questo tools sulla base di studi di settore, un tools che è stato anche certificato da un risk manager esterno iscritto all'AMRA, per cui è anche in grado di produrre una sorta di attestazione del grado di copertura assicurativa dell'azienda, ma soprattutto riesce a individuare quelle che sono le coperture fondamentali che necessariamente deve inserire l'azienda all'interno del suo pacchetto assicurativo, perché sono rischi effettivamente molto importanti per la sua specifica attività. Questo attestato poi può essere messo a disposizione dei clienti, dei fornitori, anche della banca, qualora appunto, come diceva il collega di MPS, venisse in qualche modo accettata la correlazione sul fatto di concedere, dare facilità al credito a quelle aziende che effettivamente sono più coperte. Oggi di fatto in banca credo che non sia ancora così, però anche questo è un prossimo passo. E un tools del genere può in qualche modo aiutare anche a far percepire da parte dell'azienda quella che è la sua scopertura, e comunque un servizio in più che viene messo a disposizione delle filiali. Per quanto riguarda invece una revisione che pensiamo già di apportare al prodotto a 2 anni appunto dal rilascio, è quello di inserire sicuramente altre sezioni. Parlo magari della cyber risk, che è uno dei rischi più sentiti in questi ultimi anni, come aggiungere i catastrofali, che oggi non sono presenti all'interno del prodotto azienda ma abbiamo inserito solo nel prodotto dedicato al mondo della casa. E quindi l'idea è anche insomma di arricchire le coperture assicurative e magari andare un po' oltre sui numeri dei dipendenti, passando appunto da 10 a 15 come limite massimo. Questo è un po' il percorso che faremo nel corso del prossimo anno.
Grazie. Invece Stefania Pagani di MetLife, ci hai fatto capire che sono comunque prodotti di push, no? Si dice di spinta, no? Difficile che i clienti te li vengano a chiedere proattivamente, ma quindi parliamo un po' in termini pratici di parte commerciale, no? I punti di contatto, i touch points, quello che voi andate poi a spiegare nella formazione ai vostri distributori, no? Come si vendono questi prodotti?
Allora, io vorrei fare un mini passo indietro. Abbiamo parlato di gap assicurativo e abbiamo parlato di bisogni e di esigenze del cliente, però un'altra cosa fondamentale è quella proprio di lavorare a braccetto assieme banca e assicurazione per ragionare assieme sui bisogni del cliente, su quello che è il miglior prodotto per soddisfare i bisogni, sulle caratteristiche della rete distributiva, sui touch point, i momenti di contatto, ma anche il prodotto che la rete riesce a vendere in relazione alle modalità di contatto che ha con il cliente. Quindi è un lavoro che, per farlo bene, quindi per colmare realmente quello che è il gap assicurativo delle PMI, è un lavoro che deve essere fatto a quattro mani, fatto bene. Di questo ringrazio tantissimo Banca IFIS, perché non è facile proprio per banche e assicurazioni mettersi allo stesso tavolo, ragionare assieme. Di solito è magari io ho bisogno di questo, tu portami quest'altro e poi iniziamo a lavorare. Invece una cosa è proprio sedersi assieme e iniziare a partire dal cliente, capire che cliente ho, quali sono le caratteristiche che ha questo cliente. Quindi stiamo parlando di PMI, ma all'interno del PMI c'è un mondo infinito. Che età hanno queste persone, che attività hanno, partire da lì con la rete che ho a disposizione e poi iniziare a ragionare su quello. Sì, certo, la standardizzazione è fontamentale nel mondo banca assicurazione, però anche fondamentale chi vende il prodotto, no? E come lo vende e quando lo vende, cioè in che occasione di contatto riesce a vendere quel prodotto. Quindi quando ti vendo un finanziamento, quando ti apro una linea di credito, oppure semplicemente quando vengo a casa tua, perché comunque sono il tuo gestore PMI, la persona che si occupa di te, quindi vengo semplicemente a bere un caffè da te per sapere come va. Quindi ci sono tutta una serie di cose che secondo me che devono essere valutate affinché poi realmente possiamo dire di colmare il gap assicurativo, ma anche di fare un lavoro poi che possa anche crescere nel tempo e dare dei risultati significativi.
E poi parlare di bisogni prima ancora di prodotto, ovviamente, certo. Come più volte si è detto qui e in sessioni precedenti. Siamo tutti d'accordo. Invece a Simone chiederei di DAS, Simone Bortolotti, il prodotto di tutela legale, siamo abituati, lo dicevi prima, a vederlo in bundle, no? Nella RC auto, prodotti casa, eccetera, però voi avete anche un approccio stand alone, no? sempre più forte. Come si può vendere un prodotto sostanzialmente di nicchia, diciamo così, o specializzato, in banca come la tutela legale, facendosi largo tra n altri prodotti bancari e assicurativi?
È difficile, effettivamente. Non
avremmo siete 3%. Stati premiati per
il non avremmo 3%
alone, quindi ci devi spiegare.
Allora, sicuramente la sfida è difficile, però comunque devo dire che noi da anni che ci crediamo in questo e da anni che stiamo lanciando sul canale bancario la tutela legale in modalità stand alone. La banca è vero che sui danni raccoglie il 7,7% dei premi, giusto? Ecco, pensate che la tutela legale comunque ne raccoglie più dell'11%, che sembra un prodotto particolare, invece la banca comunque raccoglie più tutela in percentuale dei rami danni. Come farlo? Sicuramente la banca rispetto comunque agli intermediari tradizionali ha dei vantaggi, come abbiamo detto prima. Sicuramente la capillarità è sul territorio, in qualsiasi piccolo comune comunque ci sono le banche territoriali, grandi banche, per cui comunque il contatto col cliente ce l'ha e le informazioni ci sono, perché bisogna in qualche modo reperirle. Come DAS siamo piccoli, ogni tanto ho la fortuna ancora di partecipare a aule formative, mi piace andare comunque a parlare un po' con gli operatori del settore, proprio quelli che devono vendere il prodotto, e gli dico: guarda che tu le informazioni ce l'hai sotto mano, è che semplicemente devi leggerla. Gli dico per esempio: una fattura radiata cos'è? Quando tu parli con un operatore bancario, lui sa di cosa stiamo parlando. In questo momento tu gli dici: guarda che il tuo cliente quando ha una fattura radiata probabilmente ha un problema con una fornitura, probabilmente non riesce ad incassare il suo credito, questo è il momento giusto per offrirgli una copertura di tutela legale. Oppure tu comunque banca hai il conto economico, lo stato patrimoniale del tuo cliente, riesci a vedere dove va a allocare le spese a fine anno, quando spende su una spese giudiziarie per esempio, per cui tu sai quando il tuo cliente ha bisogno di quella copertura, meglio se vogliamo di un intermediario tradizionale. Il problema questo è mettere insieme le informazioni, come dicevano i colleghi prima, cioè dargli comunque uno strumento unico in cui questa lettura sia facile. Detto questo, come fare poi, una volta che le informazioni riusciamo a metterle insieme, in alcuni casi ce l'abbiamo fatta, dare comunque un'offerta di prodotto standard, perché comunque questo è importante. Il nostro target in questo momento è proprio la microimpresa, quella da 1 a 10 addetti. Quella grande comunque andrà dal broker di riferimento a farsi una quotazione particolare. Dobbiamo puntare soprattutto a questo, con un'offerta di prodotto, se vogliamo, più standardizzata, ma che possa comunque andare incontro alle esigenze del cliente. E tante volte vi assicuro che parlando di tutela legale non è che va incontro alle esigenze, gli vai a offrire veramente qualcosa di nuovo. Tante volte un'esperienza completamente diversa. Quando tu lo offri, vedi il cliente che sbarra gli occhi e gli stai dando una vera e propria consulenza. Stamattina si parlava di quello, non di vendita, di consulenza. Giusto, ecco, questo sicuramente è un prodotto per fare consulenza nei confronti del proprio cliente.
D'accordo. lo vedo anch'io in questi termini. E chiuderei con ancora con Banca IFIS, con Andrea Galbiati. E voi invece, guardando al 2020, ecco, anche tu insomma ci hai fatto capire che siamo distanti dall'avere questo collegamento tra spread, lasciami semplificare, no? Del finanziamento e la copertura assicurativa del tuo cliente PMI. Però immagino vi faccia piacere avere delle PMI ben coperte e assicurate, no? Anche se poi non misurate questo collegamento. 2020, quindi cosa farete?
Allora, sì, confermo un po' come hanno detto i colleghi che ancora questo passo è un po' lontano, almeno per quanto riguarda la nostra centrale valutazione rischi, no? Si fa un po' fatica culturalmente, forse perché mancano ancora dati, sia di mercato che interni, per poter legare uno scoring assicurativo a un merito creditizio. Quindi, però sicuramente è una cosa a cui è corretto che si tenda come mercato bancario e assicurativo. Questo è un po' un'esigenza futura di tutti, e quindi probabilmente si andrà in quella direzione. Anche noi ci stiamo ovviamente aprendo, quindi al di là di questi primi passi su quelle coperture che ritenevamo più importanti per la continuità aziendale dei nostri clienti, abbiamo iniziato, e qui riprendo un po' anche quello che diceva il collega di MPS, a proporre in collaborazione, in partnership con una cassa sanitaria, abbiamo iniziato un pilota per proporre delle coperture sanitarie in modalità welfare per i dipendenti delle nostre PMI, anche qui ovviamente cercando di valorizzare i vantaggi fiscali importanti sia per l'imprenditore che per il dipendente che questi benefit possono portare. E anche qui cerchiamo di farlo valorizzando la nostra relazione e la nostra conoscenza, visto che c'è un tema legato anche alla contrattualistica, quindi è molto, molto efficiente se fatto con una piena conoscenza del cliente. L'altra cosa che vorremmo iniziare a fare a partire dal prossimo anno è provare a aggredire le nostre aziende clienti, a proporre delle coperture che io ritengo non siano quelle probabilmente già insomma in qualche modo saturate dagli altri canali agenziali. Io faccio sempre la battuta, dico che più o meno tutti hanno un cugino che fa l'agente di assicurazioni o un caro amico, e per definizione questo gli farà il 10% di sconto su qualunque proposta tu potrai portare. Quindi devo cercare di stare lontano da quel tipo di competizione, o perlomeno di potermi distinguere. Quindi abbiamo un progetto per cui vorremmo iniziare a proporre dei prodotti che al momento non sono probabilmente neanche percepiti dalle imprese. Citava prima Maria Giovanna la cyber risk, ci aggiungo su magari aziende un po' più strutturate la D&O, che è un altro prodotto che secondo me ancora non è proposto a pieno su questo target, probabilmente non è ancora neanche tanto percepito e capito dalle PMI, ma se spiegato nel modo corretto all'interno di una relazione di partnership, valorizzato anche probabilmente come scoring o merito creditizio, credo che siano due coperture che possano veramente aprirci grandi orizzonti di crescita e di sviluppo, considerato che penso che siano veramente quasi inesistenti come penetrazione su questo canale.
Bene, direi che siamo stati nei tempi, abbiamo sviscerato per quanto si poteva gli aspetti più commerciali, di prodotto, anche un po' di opportunità future. Credo che tutti conveniamo sull'enorme spazio di crescita che la banca assicurazione ha, e in particolar modo nei confronti delle PMI, e tant'è che è stato bello vederci qui, e chissà, ci ritroveremo con numeri sempre più alti nelle prossime edizioni. Grazie a tutti, farei un applauso ai relatori e ci vediamo al prossimo forum. Grazie.